tutti ritornati con Pillole di Tecnologia, oggi alla terza intervista qui da Onde Quadre per Biennale Tecnologia e siamo qui in compagnia di Alberto Manuel García Navarro, dottorando nazionale in materiali, processi e sistemi sostenibili per la transizione energetica. Ciao Alberto.
Ciao ragazzi, ciao a tutti.
Allora, vorremmo subito sapere, visto anche il nome lunghissimo del tuo titolo adesso che stai per prendere, di cosa ti occupi durante il tuo dottorato?
Allora, effettivamente il titolo ogni volta che mi chiedono che dottorato fai...
Lascia stare.
Sì, prendo la tangente, no? L'argomento della transizione energetica, che è appunto il concetto di andare verso una condizione diversa nella matrice energetica che regola la nostra economia, la nostra società, si struttura in diversi settori, tra cui uno di loro sono le applicazioni a tutti i dati che vengono coltivati dall'osservazione della Terra, in questo caso le misure satellitari, okay? Di deformazione del suolo, appunto. Quello che noi in questo momento come ricerca portiamo avanti è un lavoro che si occupa appunto di fare di processare questi dati e di crearne valore attraverso tecniche di machine learning. Perché il machine learning? Perché appunto sono algoritmi che possono essere supervisionati o possono lavorare in autonomia, che ci consentono di tirare fuori, di estrarre la struttura, di capire come si comporta un certo insieme di dati che per il loro volume, la loro complessità, normalmente è difficile, ci va molto tempo, no? Quindi questi algoritmi ci consentono di rilevare deformazioni del suolo e riuscire in qualche modo a collegarli con fenomeni fisici che possono avere un'origine sia naturale o antropica, in questo caso dell'uomo, per poter individuare le aree che sono più affette di questi fenomeni, quantificarne la loro magnitudine e in qualche modo creare situazioni di sicurezza o di capire in un futuro come potrebbe comportarsi un fenomeno, soprattutto in un'area urbana, per esempio.
No. Sì, esatto. No, stavo per dire esattamente la stessa cosa. E, volevo chiederti, prima mi hai parlato un po' di alcune skills trasversali, diciamo, che è importante avere a prescindere dall'ambito specifico del proprio dottorato. Volevo chiederti se ne avevi qualcuna da consigliarci nel caso in cui noi decidessimo di intraprendere la strada di dottorato.
Guarda, questa è una domanda bellissima, ok? E mi fa molto piacere perché appunto... conversavamo prima, un paio di giorni fa ero a Vienna, anzi sono atterrato stamattina perché eravamo in delle conferenze a presentare un lavoro e appunto c'era una conferenza in cui da un punto di vista molto umanistico ci parlavano delle famose transferable skills, delle soft skills, sono soft e hard skill, sono queste abilità che tu acquisisci nel percorso della tua carriera, del tuo percorso formativo che ti consentono di risolvere problemi o di affrontare delle situazioni per raggiungere un obiettivo, ok? Quindi tra queste abilità, tra questi modi di pensare, modi di agire, ci sono diversi. Per me, per esempio, quelli più importanti, almeno dal mio punto di vista personale, a prescindere dal lavoro che possa fare o meno, uno è saper comunicare, ok? Avere la capacità di capire chi c'è davanti, qual è il linguaggio, quali sono le parole, il gergo, quello che risuona più con lei, con questa persona, che tu vorresti a te piacerebbe che fosse capito. Ok? Perché tu puoi avere un'idea molto chiara nella tua testa del lavoro che fai, di quello che vuoi trasmettere, ma il tuo lavoro è far che l'altro lo possa capire. Questa è una delle più importanti. L'altra è il networking. Tu devi essere in grado di creare una rete di persone che ti possano aiutare quando tu non ci riesci, perché non ci riuscirai mai a farlo tutto. E questa è la prima cosa che devi imparare. Tu da solo non ce la farai mai. Ok? Quindi quando lavori e fai un dottorato, fai ricerca, anche in qualsiasi ambito, il capire fin dove io sono competente e dove gli altri possono subentrare per arricchire un lavoro, perché ci arriviamo tutti, allora quello è un'abilità da imparare. Un'altra, e con questa magari mi fermo perché ci sono tante, in realtà, di cui mi piacerebbe parlare, però il tempo è limitato, è quella di avere un pensiero creativo, ok? Non limitarti a quello che c'è già. Cioè, il dottorato per definizione e creare, fare attività di ricerca, cioè scoprire cose nuove, nuove applicazioni, cose che non esistono. Quindi l'unico modo che hai per creare e trovare cose che non esistono è pensare magari come non c'è stato pensato prima. Quindi questo per me sono tre molto importanti.
È molto interessante, anche perché spesso magari quando appunto abbiamo intervistato in queste pillole di tecnologia ci concentriamo, magari ci viene naturale concentrarci anche un po' per curiosità sicuramente sull'aspetto tecnico, invece queste skill sono veramente fondamentali e in molti abbiamo riscontrato queste caratteristiche perché sono tenuti i dottorandi spesso a tenere conferenze, quindi la comunicazione, la forma è importante quasi quanto il contenuto in certi casi. Quindi è davvero molto interessante e anche per il networking, perché ci si trova spesso a collaborare, a comunicare con tante entità diverse di vario genere che parlano lingue diverse, che non sempre sono quelle tecniche con cui noi ci troviamo a lavorare tutti i giorni.
Esatto, immagino anche che durante il tuo dottorato, soprattutto per quanto riguarda, credo, la ricezione dei dati che servono poi all'interno dell'analisi, come hai detto anche prima, con il machine learning, devi interfacciarti con anche altri enti, giusto? Quindi anche una di queste, cioè le skill di comunicazione servono a tutti i giorni dal tuo punto di vista.
Assolutamente immagino. Sì, soprattutto perché, come dicevi bene, diciamo che il salto graal della ricerca sono i dati. Ok, senza di quello tu non puoi fare, di solito puoi fare poco, ok, puoi ipotizzare, puoi teorizzare, però serve un qualcosa su cui testare il dato, ok? Quindi in questo senso noi, per esempio, questo è un progetto che nasce da, anche come quello di Andrea, che lo diceva prima, dalla mia laurea magistrale, e che l'abbiamo portato avanti in concomitanza con altre, con altre persone, sia del nostro dipartimento, sia con personale tecnico della regione Emilia-Romagna, con cui spesso e volentieri intercambiamo, ci interfacciamo per i risultati che possiamo avere in quel momento. E è uno molto importante anche che tante volte, purtroppo, ne vale la pena farle un po' di pubblicità, è l'ufficio di trasferimento tecnologico, okay, che c'è all'interno del Politecnico, ed è un ufficio che a livello di portare la ricerca che tu concepisci nel laboratorio e darle veramente un valore pratico nella società, che quello della ricerca è bellissimo, ce l'ha, ci sta, però se effettivamente vuoi creare un impatto devi ampliare la portata, okay, su cui viene inserito. E questi sono uffici che ti mettono in contatto con delle realtà, con delle persone che possono trovare applicazione al tuo lavoro, perché tu magari non hai la visione generale dell'insieme e loro ti possono guidare in questo settore. Noi anche ci interfacciamo, cioè abbiamo un rapporto molto bello e molto stretto con il CNR IREA, che si occupa del telerilevamento e appunto la condivisione, che ci fanno dei dati satellitari che noi facciamo noi il processing, è una sorta di feedback, di scambio, no? Perché loro come Consiglio Nazionale di Ricerca e del Telerilevamento si occupano del processing dell'immagine satellitare e creare i dati con cui lavoriamo noi. Quindi loro ci chiedono, guarda, dateci un feedback, questi dati funzionano? Come la struttura? Qual è la qualità che voi riscontrate nell'analizzare il lavoro che state facendo? Qual è l'utilità che li potete dare? Quindi è sempre un lavoro che si retroalimenta, ok? Tu non lavorerai mai da solo, come diceva anche Andrea, e devi anche vedere qual è lo step successivo, ok? Come arricchire il lavoro che fai insieme a tutta la gente con cui riesci a interfacciarti. Adesso, in questo momento, a parte del networking, che siamo appunto networking, che siamo riusciti un po' a fare in queste conferenze a Legu, a Vienna, siamo entrati anche in contatto con leggi, IGI, in inglese, che si occupa di fornire supporto a livello computazionale molto avanzato laddove non ci fosse, perché tante volte magari non abbiamo la capacità di computo per un certo lavoro e loro possono servire di tramite per facilitare anche, quindi esploriamo tutte le opportunità, soprattutto nell'area del machine learning, che appunto la potenza di calcolo è sempre un dettaglio basilare.
Esatto, sicuramente anche perché, da come hai detto prima, si parla di dataset di immagini, quindi il livello computazionale è veramente altissimo quando si deve processare poi anche un set di immagini molto vasto come quello che possono dare in pasto all'inizio. Ma infatti ne parlavamo anche ieri con sempre in pillole di tecnologia, è molto interessante l'utilizzo del machine learning in dei campi che effettivamente in cui noi non pensavamo neanche si utilizzasse. Per esempio ieri si parlava di energie rinnovabili, anche questo per la transizione energetica credo sia un campo molto innovativo in cui viene utilizzato il machine learning, se non sbaglio.
Assolutamente sì. Allora, per conto nostro, per la parte della nostra ricerca, faccio solo una piccola precisazione. La parte dell'analisi dell'immagine satellitare, uh-huh, è quello che fanno i ragazzi del CNR IREA, A noi ci arriva una serie temporale che ci dice per ogni momento nel tempo qual è la variazione di una griglia di punti, 100.000 milioni di punti, come si comportano. Quindi quello che il valore che ha il machine learning in questo momento, la cluster analysis, che è quella che utilizziamo noi, come raggruppiamo i dati, è di processare in un modo molto rapido, molto semplice, e che non ha un bias. Cioè noi non decidiamo come organizzarli, a secondo come il pattern di deformazione o come l'andamento di un certo fenomeno accade in luogo, i dati vengono organizzati. Quindi quello che facciamo è correlare possibili fenomeni con effettivamente quello che stiamo vedendo. L'applicazione anche in altri settori, per esempio, appunto sempre in queste conferenze che abbiamo guardato molto molto volentieri, le abbiamo seguite, modelli di classificazione, perché noi facciamo classificazione non supervisionata, un supervised machine learning, semplicemente raggruppamento di dati per capire la struttura. La classificazione, che è lo step successivo, è quello di cercare in qualche modo di predire un certo tipo di dato a che categoria appartiene, sapendo quello che è successo in precedenza.
Quindi avete anche una fase di training del machine learning per poter classificare in seguito.
Esatto, allora è quella la parte successiva, quello è lo step a cui vogliamo arrivare. Prima, perché questo è importante, magari fare la distinzione perché c'è molta disinformazione riguardo intelligenza artificiale, machine learning.
È tutto inserito in un calderone unico, esatto. Quindi è giusto fare chiarezza.
Esatto, allora possiamo partire e dire che dentro delle tecniche c'è il machine learning e c'è l'intelligenza artificiale. Machine learning si occupa di categorizzare o strutturare i dati, tirare fuori la struttura. Un supervisor, che è quello che facciamo noi, ci aiuta a strutturarli, a raggrupparlo in un certo modo. Poi c'è quello supervisionato che si occupa di classificare i dati in base a quello che sappiamo già come si comporta. Ora appunto dobbiamo sapere quali sono i pattern base che dobbiamo classificare. E poi c'è l'intelligenza artificiale che appunto cerca di replicare in qualche modo i sistemi neuronali, ok? Per una semplificazione, cerco di non essere troppo banale, però per questione anche di tempo. Quello appunto che noi ci occupiamo di cluster analysis, raggruppiamo i dati, capiamo come si comportano e poi li spieghiamo. Un esempio molto pratico, preciso, gli acquiferi, i pozzi d'acqua. La regione Emilia-Romagna è piena di pozzi d'acqua, ovunque. E quindi quando tu hai delle zone agricole e ti serve appunto per irrigazione per un certo periodo di tempo, diciamo da periodo primavera, estate, l'acquifero viene prodotto, quindi l'acqua viene munita. Questo fa sì che, siccome il sottosuolo odia i vuoti, di solito il terreno si abbassa, perché appunto tu hai sottratto una componente fisica che c'era presente. Quando questo acquifero si ricarica per le piogge, per altri acquiferi che vengono in concomitanza, o per altri fenomeni, la neve che si scioglie, qualsiasi fenomeno, l'acquifero si ricarica e va su di nuovo terreno. Questa variazione stagionale la possiamo tirare fuori appunto dai dati satellitari. E vediamo appunto sulla mappa, ovviamente date certe condizioni del terreno, l'estensione e possiamo anche quantificare quanto è importante questo fenomeno. E siccome non solo accade in aree di coltivazione, ma anche per esempio lo stoccaggio di gas in zone urbane, capire com'è la deformazione del suolo dovuto a questi fenomeni è importante per garantire la sicurezza delle persone che ci abitano.
Prima di chiudere, volevo chiederti cosa ti ha portato a scegliere questo dottorato.
Questa è una domanda bellissima. È stato un po' come a volte dei figli, no? Imprevisti, ma come tante cose belle, meravigliose, arrivano così inaspettatamente. Abbiamo iniziato un percorso di laurea magistrale che ci è piaciuto molto. Abbiamo fatto un lavoro molto innovativo, possiamo dire innovativo perché ho visto che è già stato applicato in altri ambiti di ricerca. Poi abbiamo fatto... detto, guarda, ci sono risultati promettenti, ok? Facciamo un anno di assegno di ricerca, l'abbiamo fatto, e nel mentre è nata la possibilità, e ho detto, sai che c'è? Approfittiamola, mi piace questo percorso, mi piace la filosofia che ha il dottorato di consentirti la tua creatività, di esprimerti, di lavorare in base ai tuoi obiettivi, di essere autonomo anche, questo è importante, e ho deciso di intraprendere questo percorso.
Molto interessante, perché è bello anche avere le idee chiare sul proprio futuro, ma anche avere il coraggio, essere in grado di cogliere le opportunità che arrivano e sfruttarle al meglio, insomma. E noi ti auguriamo assolutamente il meglio, buona fortuna per il tuo progetto, grazie di essere venuto qui da noi ospite a Pillole di Tecnologia. Per il resto, per oggi direi che le interviste con i dottorandi sono finite, ci rivediamo domani con i prossimi appuntamenti e i prossimi ospiti. Nel frattempo torniamo tra pochissimo, prima di una breve pausa musicale.